redigio.it e la storia continua. Quando al Duomo si andava in barca. Crocevia di commerci. In particolare, con la realizzazione del canale Martesana, a partire dal 500, la rete dei navigli di Milano assunse un aspetto e una funzione assolutamente peculiare. Grazie alla navigabilità regolare e costante del naviglio grande del Martesana, i fiumi Adda e Ticino risultavano collegati e Milano diveniva il crocevia dei commerci che dai valichi alpini poteva raggiungere Venezia e quindi l'Oriente, diventando di fatto uno dei porti più importanti di Europa. Con la costruzione delle nuove mura, volute dal governatore spagnolo Ferrante Gonzaga, realizzate tra il 1546 e il 1566, il forzato perse definitivamente ogni residua funzione difensiva, che di fatto svolse solo per breve tempo e con risultati poco soddisfacenti, nonostante l'entusiasmo di Bonvesin dalla riva, per affermarsi definitivamente come porto canale e assumere il nome di naviglio interno. Per un secolo ancora esso fu considerato il vero confine fra la città e la campagna, fra Milano e i suoi borghi, che presero il nome di Corpi Santi. E nonostante il nuovo confine urbano e daziario fosse stato portato sul limitare delle nuove mura spagnole, lo sviluppo delle opere idrauliche aveva progressivamente portato alla creazione di una vasta e fitta rete di canali secondari, rogge e diramazioni in tutte le aree sottese ai navigli e in particolar modo nell'area fra le cerchia del naviglio interno e i bastioni spagnoli, in cui i borghi di origine medievale si stavano espandendo velocemente lungo i tracciati dei corsi d'acqua. A partire dal 500, le rive del naviglio interno cominciarono a costellarsi delle più belle residenze aristocratiche, dotate di orti e giardini di gran pregio e di alcune costruzioni civili di notevole importanza, quali l'ospedale della Cagranda e il collegio elvetico, poi il palazzo del Senato, una doppia funzione di rappresentanza e commerciale che il naviglio interno mantenne per i successivi tre secoli. Alla maniera dei Boulard di Parigi. Nel XIX secolo, l'espandersi della città impose profonde riflessioni circa le nuove esigenze di viabilità e di tutela dell'igiene pubblica della nascente metropoli. I rapidi cambiamenti tecnologici nei trasporti, l'avvento della ferrovia, fecero ripensare il ruolo dei navigli nello spostamento di merci e persone. Sarebbero ancora nella seconda metà del secolo il volume di affari e di passeggeri forse molto più alto. L'utilizzo del naviglio interno come spurgatore delle acque reflue della città stava cominciando a creare dei problemi dal punto di vista igienico. Sempre più velocemente, tra il XIX e il XX secolo, prese piede un movimento di pensiero sostenuto da architetti, urbanisti e amministratori pubblici, che chiedeva la copertura del naviglio per fare spazio a grandi viali, sull'esempio dei boulevard parigini. La prima copertura fu effettuata nel 1860, quando venne prosciugato il laghetto di Santo Stefano nei pressi del Duomo, il più antico della città. La decisione di interrare completamente il naviglio interno venne messa in opera tra 1929 e il 1935 e ancora oggi suscita più di un ripensamento non solo fra gli addetti ai lavori, ma anche semplicemente fra coloro i quali, guardando magari una veduta nel naviglio cittadino di Angelo Inganni, pensano: com'era bella Milano quando si specchiava nei suoi canali. Il primo porto milanese. Ben prima che venissero costruiti i navigli, Milano disponeva di alcune vie d'acqua, forse in parte navigabili, rimaste poi per secoli dimenticate e note solo grazie a fonti documentarie e archeologiche. La costruzione e le successive modifiche del tracciato delle mura romane impose la sostanziale correzione di alcuni corsi d'acqua confluenti a Milano, al fine di alimentare il fossato difensivo e in funzione commerciale, in quanto potevano permettere di trasportare merci di grosso peso e di grande mole con un impiego di forze sostanzialmente limitato. Così nel primo secolo d.C., Milano fu dotata di un primo scalo fluviale in corrispondenza dell'attuale piazza Vetra, che prende il nome da un antichissimo canale artificiale chiamato nel Medioevo Vetra, derivante probabilmente dal latino ripa o fossa vetera, ossia ripa vecchia. Esso era alimentato dalle acque del fiume Olona, che vi venivano convogliate forzosamente e scaricava in un canale noto ancora come il Vettabbia, alimentato dalle acque del Nirone e del Seveso e confluente all'Ambro. www.redigio.it e la storia continua.